L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo presentano.
Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare, tutta la notte devi suonare.
Conversazioni d'arte, il jukebox della storia italiana, il patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi racconta la storia della canzone italiana.
Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti stancare, tutta la notte devi suonare.
Conduce Luisa Bartolucci.
Muoviti, muoviti, la notte è breve, il tempo stringe, non farti pregare. E poi non puoi più tirarti indietro, abbiamo messo altre 100 lire. Sei come un jukebox, jukebox, devi suonare.
Prenderanno parte alla trasmissione Massimo Pistacchi, direttore dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Gioacchino Lanotte, docente storico della canzone italiana. Nicoletta Frappiccini, responsabile del servizio educativo della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Elisabetta Borgia, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa farò la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini, ma cosa sono tutti questi misteri, eh?
In redazione, Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello.
Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione. E poi non puoi più tirarti indietro.
Regia di Giacomo Elmi.
Sei come jukebox, jukebox, devi suonare jukebox, jukebox, devi cantare jukebox, jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come jukebox, jukebox, devi suonare jukebox, jukebox, devi cantare jukebox, jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Muoviti, 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 muoviti.
Un saluto a tutti da Luisa Bartolucci. Oggi inizia un nuovo ciclo di trasmissioni che vede collaborare con noi anche l'ICBSA, Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Per introdurre questo nuovo ciclo abbiamo in studio, come di consueto, la professoressa Elisabetta Borgia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Professoressa, vogliamo dire, illustrare brevemente questo ciclo prima di introdurre i nostri ospiti.
Sicuramente, innanzitutto nuovo ciclo, nuovo stile, abbiamo visto dalla sigla un vento nuovo, una proposta molto, molto carina, molto simpatica. Protagonista, come dicevi già te Luisa, l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che molti ricorderanno come ex discoteca di Stato. 5 puntate che ci accompagneranno fino a metà dicembre e nel corso di questo ciclo attingeremo ampiamente al patrimonio sonoro dell'Istituto. Un istituto che conserva e tutela anche un cospicuo numero di audiovisivi e anche di strumenti per la produzione e riproduzione del suono, a cui poi lo stesso direttore aveva accennato nel corso della precedente puntata che ha introdotto un po' questo ciclo. Il titolo è Jukebox della storia italiana, il patrimonio dell'IPSA racconta la storia nella canzone italiana. Ecco, questo titolo ne riassume veramente con brevità e precisione gli intenti. Intenti che verranno illustrati a brevissimo a questi microfoni dal dottor Massimo Pistacchi e il professor Giacchino Lanotta, abbiamo sentito dalla sigla. E quali sono gli intenti? Quelli di raccontare attraverso queste riproduzioni sonore che sentiremo ricche di fruscii che ci rimandano subito a un'epoca un po' lontana, la storia non tanto della quanto
fruscii d'atmosfera poi.
Assolutamente sì, fruscii d'atmosfera, la storia nella canzone italiana. Cioè la canzone sì quale specchio un po' della società dell'epoca, ma anche strumento della storia stessa. E veicolo di propaganda, e questo è proprio il caso, il tema della puntata di oggi, figure e temi della propaganda cantata negli anni 30. E nel corso della puntata di oggi proprio verrà esaminato l'utilizzo propagandistico della canzone popolare di evasione, che si fece in quegli anni servendosi dell'industria discografica e della radio, cioè attraverso questi canali. E vedremo come accanto all'azione persuasiva che proprio viaggiava su testi e melodie di successo, si portava avanti anche un'azione repressiva verso quelle canzoni che non si ritenevano invece allineate con l'ideologia dominante.
Censura la faceva da padrona.
Sì, anche se poi diciamo la canzone in qualche modo per sua natura opera di artisti, opera del cuore se vogliamo, dell'anima degli artisti, a volte riusciva anche a sfuggire a questo controllo che forse non era neanche troppo a maglie strette, magari semplicemente per cattiva organizzazione, ma di questo ci diranno tutto i nostri ospiti a brevissimo. Ecco, io sono contenta di questo nuovo ciclo, a parte l'interesse proprio per gli argomenti, e questo patrimonio sonoro di indubbio valore storico, sono contenta perché molti ascoltatori nel corso delle precedenti puntate ci avevano richiesto delle trasmissioni dedicate alla canzone italiana, e quindi mi fa piacere adesso accogliere questo suggerimento e portarla avanti per le prossime puntate. Io non anticipo nulla dei tantissimi brani dell'epoca che ascolteremo, per non togliere la sorpresa, non anticipo nulla. Voglio soltanto ricordare che invece nella parte finale
dedicata al focus,
nella parte finale della trasmissione avremo ospite Nicoletta Frappiccini, che è un'archeologa e che lavora, è responsabile del servizio educativo della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, che ci racconterà qualcosa proprio di questo, prima di tutto delle collezioni conservate nel museo e poi di alcuni percorsi realizzati proprio nel segno dell'accessibilità, come ad esempio il percorso Archeo Touch. Ecco, io intanto auguro a tutti buon ascolto e direi a più tardi.
Ricordiamo naturalmente che come sempre le nostre trasmissioni sono interattive. Quindi chiunque volesse mettersi in contatto con noi può farlo sia utilizzando i nostri numeri di telefono, sia il nostro indirizzo email diretta at wichaiki.it o ancora il form di Parla con l'Unione, e ci farà piacere qualora voi segnalerete anche le vostre presenze. Francesco, abbiamo già qualcosa sul form?
Innanzitutto buonasera, no, al momento no, non ancora.
Perfetto, allora passiamo a un brano musicale e andiamo così a iniziare, entriamo nell'argomento della puntata odierna.
Still
Eccoci di nuovo in studio, abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Massimo Pistacchi, direttore dell'ICPSA, nonché il professor Gioacchino Lanotte. Benvenuti tra noi e grazie per aver accettato di costruire insieme questo nuovo ciclo di trasmissioni. Dottor Pistacchi, prima di addentrarci nell'argomento di oggi, vuole rammentare a chi non lo sapesse che cos'è esattamente l'ICPSA?
E intanto buonasera a tutti, grazie a voi ancora dell'invito a queste trasmissioni. E, sì, l'ICPSA, che è questa sigla un po' incomprensibile, però sta per Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. E come diceva giustamente, è stato accennato giustamente prima, sostituisce la storica discoteca di Stato, che è stato per tanti anni un istituto molto particolare nel nostro sistema, nella nostra impostazione generale del Ministero, perché è la più grande collezione pubblica di beni sonori audiovisivi, cioè ha raccolto dal 1928, anno della sua istituzione, fino ad oggi, tutto quello che è stato edito dall'industria fonodiscografica italiana. Nella sua vita ha poi integrato le sue collezioni con quanto è stato prodotto prima del 1928 e, come dire, ha raccolto poi in una serie di altre attività quanto veniva registrato sul campo per quanto riguardava le tradizioni demo-etroantropologiche, spesso non edite perché non avevano avuto questo grande successo qualche anno fa. Quindi il patrimonio dal 2006 con il decreto, con il DPR 233, la storica discoteca di Stato è diventato istituto centrale, e per far capire che non è stato solo, insomma, ci hanno messo i galloni via, come si ci hanno promosso, nel senso che uno storico istituto di conservazione, di raccolta e conservazione, diventa invece istituto centrale, che nel Ministero significa avere competenze nel settore d'appartenenza, in questo caso gli audiovisivi, un po' sul territorio nazionale. Pensate ad esempio per quelli che sono gli standard catalografici, per quelli che sono gli standard della digitalizzazione, perché negli anni Ottanta è nata lato il digitale e quindi tutto quel vecchio mondo di dischi, i nastri, ricordavamo prima con il tecnico, di fili, di fili metallici per la registrazione e quant'altro, quella grande famiglia di supporti è improvvisamente cascata nel dimenticatoio di fronte a questa invenzione del digitale. Con il digitale, paradossalmente, anche la discoteca di Stato è cambiata e quindi via. Adesso come istituto centrale noi ci occupiamo del trattamento e della conservazione di quanto viene prodotto in Italia dall'industria fonodiscografica in digitale, perché ormai i dischi non se ne producono più.
Che rapporti avete comunque con i cittadini comuni? Ne avete?
Beh, il rapporto del cittadino comune è il rapporto che si ha con quello che un tempo si chiamava l'utente, oggi si chiama il cliente.
Sì.
Cioè, noi siamo un istituto pubblico, quindi aperto al pubblico tutti i giorni, in alcuni casi il lunedì e il giovedì anche con orario prolungato fino alle ore 19, in cui ogni cittadino può gratuitamente servirsi delle nostre cabine, ordinare i dischi, la musica che vuole sentire o il sonoro che vuole sentire e fruirne in maniera, come dire, completa. Questo è una cosa importante, perché tanti ci chiedono perché oggi, che noi abbiamo dei problemi, perché siamo un istituto molto esposto all'innovazione, al cambiamento. Voi sapete che la rete adesso in qualche modo offre tutto di più, per cui un tempo se si cercava un disco del Trio Lescano, ad esempio, faccio un esempio, bisognava venire da noi, perché il Trio Lescano o si andava a comprare un disco, insomma, era piuttosto raro. Adesso se voi andate in un qualsiasi entrati in rete, il teorema di scambio fa di tutto di più. E allora ci sono tanti problemi, noi dobbiamo lottare in qualche modo, contrapporci o in ogni caso adeguarci ad un tipo di informazione che il pubblico legittimamente ci mancherebbe, non, però devo sempre sottolineare che devono farli, tutti devono farlo in maniera legale e che scaricare musica non è legale, questo mi compete, però insomma dobbiamo adeguarci a quello che è una soddisfazione di domanda di un'utenza musicale sonora che adesso è piuttosto libera, molto ricca, eccetera. Quindi il rapporto con l'utenza, lei mi chiedeva, è un rapporto di un istituto che provvede a soddisfare ogni tipo di richiesta di musica e di sonoro. Noi abbiamo un pubblico molto differenziato, per farla breve sono, non vi faccio le percentuali perché sono, no, certo, sono noiose, però insomma il più sono i ricercatori. Ricercatori, l'università quindi per noi è molto importante, soprattutto per quanto riguarda appunto l'antropologia, demantropologia e studio della storia contemporanea attraverso la canzone, un po' il titolo di oggi delle nostre conversazioni. Poi c'è un, quindi ricercatori innanzitutto, poi c'è una grandissima fetta, nomino le due, che è quella degli appassionati. L'appassionato di musica e in particolare l'appassionato di un certo tipo di musica, ad esempio pensiamo al melodramma, è un utente accanito perché si cercano incisioni anche se di qualità d'epoca, ma insomma si cercano incisioni per sentire certi tipi di interpretazioni. Quindi ricercatori innanzitutto è una grande fetta dedicata alla, come dire, alla passione. Devo anche dire che sinceramente negli ultimi periodi c'è anche una parte dedicata alla, ai cittadini di altre culture che vengono da noi e ci chiedono spesso se noi abbiamo musica ad esempio del Bangladesh piuttosto che India, Africa, che insomma non ci trovano spiazzati, perché voi sapete che l'industria negli ultimi anni ha molto prodotto in questo, sì, senso qui, quindi in qualche modo li soddisfiamo. È un po' eterogeneo com'è.
Beh, anche bello, no? Constatare che c'è un utilizzo così massivo poi comunque dell'istituto.
Sì, sì.
Entriamo invece in argomento. Qual è il panorama della produzione musicale tra gli anni 20 e 40? È un po' quello che è il filo conduttore appunto della nostra trasmissione di oggi.
Sì, con Gioacchino La Rocca che è qui accanto, che con noi oggi pomeriggio, noi abbiamo un po' impostato la cosa suddividendo un pochino, sì, la cosa. Allora a me interessava, proprio perché ricordo il nostro istituto nasce nel 28, quindi è una data, è anche un po' prima come idea, come vedremo, però insomma sono quegli anni importantissimi per la nostra storia e sono estremamente significativi perché noi quando consideriamo la produzione musicale di quel periodo lì, l'abbiamo sentito anche prima, pensiamo subito alla censura, alla persuasione, che sono due elementi fondamentali, ripetiamo.
Certo.
Però non ci troviamo di fronte ad un universo uniforme, come dire, i giovani adesso direbbero piallato, cioè appiattito, questo senso qui.
Omologato.
Omologato, esattamente. Invece è il contrario. Noi, se noi consideriamo a partire dalla metà degli anni 20, che adesso vedrete che cosa succede in quel periodo, noi abbiamo un complesso di una produzione musicale estremamente eterogenea, composta da vari elementi molto differenti. Ma per capire e per non finire poi nell'ascolto di tutta una serie di successi musicali che più o meno sono nella memoria di tutti, per fare un po' un déjà vu, invece credo sia importante sottolineare un po' la cornice entro la quale tutta quella produzione trova un senso. E allora rapidamente vi dico questo, che in quell'anno in Italia, in quegli anni in Italia si produceva e si ballava come matti. L'Italia era un paese che, come dire, aveva nella musica uno delle sue motivi di espressione più importanti. E quindi da un lato si cantava e si ballava la musica dal vivo, dall'altro si comincia a inciderla questa musica. Sono due mondi che sembrano come dire, insieme, ma in realtà nascono diversamente. Ed è proprio in questo panorama musicale e sonora, diceva giustamente la nostra presentatrice prima, è anche stato frutto, era una sorta di elemento artistico che era quasi nel nostro DNA, dico era, perché purtroppo adesso l'abbiamo un po' perso, perdendo. Diciamo, sì, adesso senza essere pessimisti, ma insomma. E era frutto di una grandissima creatività. E come dire, quando nel 1925 succedono tutta una serie di fatti storici, ne cito uno per tutti, l'omicidio di Matteotti, segna il passaggio da, diciamo, una presa di potere che ancora non trovava un suo sbocco ben preciso, che era quella dopo la marcia su Roma, segna la presa del potere da parte del fascismo, perché si tramuta in vera e propria dittatura. Va bene, c'è il famoso discorso di Benito Mussolini, sì, alla Camera. Vabbè. Questo non è privo di significati, perché quella dittatura in realtà inizia a muoversi come una dittatura e comincia, come dire, a avere un problema di controllo non solo dei fatti sociali, non solo della politica, non solo dell'economia, ma soprattutto del tempo libero, perché è lì che passa un fattore enorme del controllo statale. Prima non c'era. Allora, ricordate, l'Italia balla e canta e quindi si muove con emozione, e passano contenuti, è connaturata col nostro essere, il nostro essere italiani. E allora quale miglior campo per iniziare una fascistizzazione dell'animo? Questo è il vero controllo a monte. E fascistizzare, come si può dire, insomma, il tempo libero significa entrare in tutti quei fattori emozionali, tra cui la canzone e il ballo. Addirittura siamo intorno alla metà degli anni 20. Nel 25 nasce l'OND, non dimenticate, che è l'Opera Nazionale del Dopolavoro, che è proprio l'organismo che è deputato a questo tipo di controllo e prefigura poi quello che sarà nel 35 l'Ispettorato per il Teatro e nel 37 il famoso Ministero della Cultura Popolare, che nulla a che fare con il nostro ministero.
Min colpo.
Oh. Allora, questa fascistica, non vorrei sembrarvi noioso, però in realtà se non si capiscono queste cose, poi si finisce per fare degli elenchi di titoli più o meno allegri, eccetera. Ma poi vedrete che tutto ha un senso, come dirà anche il nostro Gioacchino la Notte. E quindi, attenzione, per la prima volta in Italia nasce un'industria culturale. Cioè è un'industria culturale che è un pacchetto. C'è l'organizzazione sociale, l'organizzazione della scuola, l'organizzazione dell'informazione e con l'onda appunto del tempo libero. L'organizzazione dell'industria culturale prevede quella che in gergo si chiama il triregno, lo vedremo più avanti, cioè dischi, film e produzione di dischi, tempo libero, via. Allora, nel 24 nasce l'Istituto Luce, guardate come le date cominciano a combaciare, è un gioco di incastri. Nel 24 nasce l'Istituto Luce, nel 24 Rodolfo De Angelis, il famoso chansonnier futurista, ha la prima idea, vedremo dopo la storia, di una discoteca di Stato, discoteca che troverà invece l'istituzione ufficiale nel 28, ma come idea nasce nel 24. Attenzione, nel 24 nasce la radio. Nasce la radio, che è lo strumento potentissimo. E quando dico nasce la radio, dico che intorno alla radio nacque poi tutta una politica di impatto sociale. Pensate che dopo il primo anno il regime distribuì tante di quelle radio in luoghi pubblici che ammontarono nell'arco di pochissimo tempo a circa 9.000 punti di ascolto. E le radio allora costavano, erano cose, come dire, che avevano un certo valore economico. E voi avrete visto e sentito forse che il regime inventò una radio, la radio Balilla, che costava la metà degli altri apparecchi radio, perché tendeva molto a, come dire, favorire l'ascolto della radio. Allora, c'era anche questo. La radio arrivava a tutti gli italiani, ma gli italiani allora erano divisi in due grandi gruppi, gli italiani che vivevano a casa e gli italiani che vivevano fuori casa, cioè gli emigranti. Gli emigranti entreranno a far parte dell'industria culturale in maniera prepotente, perché erano molto temuti dal regime, erano italiani fuori, quindi curarono molto l'aspetto della, come dire, della comunicazione, si può dire, no? Agli italiani esterni, agli italiani che vivono nelle Americhe, ad esempio, attraverso, non la radio perché non ci arrivava, ma sicuramente attraverso i dischi. Ci stiamo arrivando piano piano alla nostra produzione. E allora, un'altra data, per esempio, è che nel 24, con la morte di Puccini, si chiude la grande epoca del melodramma italiano.
Sì.
No?
Sì.
E chiudendosi il melodramma italiano, nasce un'altra musica regina. No, non lo vedo il regime fare leva sul melodramma per far passare...
Troppo di elite.
Troppo di elite. Però nasce la canzone. E qua lo snodo. Io faccio sempre, siamo nell'anno del bicentenario verdiano, e Verdi muore nel 1901. Nel 1902, ma poi verrà nel 4, Caruso prende per la prima volta nella storia dell'industria culturale qualcosa come 100 sterline per incidere un 10 aree, si parla ancora di cilindri, 10 aree dall'opera, tra cui anche Celeste e Aida. Il passaggio in questi brevi anni tra la morte di Verdi e Caruso significa un passaggio epocale proprio tra la fine del melodramma storico e la canzone, e per di più la canzone incisa. E quindi siamo anche in un periodo in cui la canzone incisa significa, allora significava cilindro di cera, più avanti sarà il disco. Ecco che arriviamo alle canzoni. In realtà poi entrare su quello che era il contenuto delle canzoni è un po' successivo. Prima c'è questo passo del disco e della canzone come strumento di omologato all'interno del regime, e quindi molto uno strumento efficacissimo per far passare, o quantomeno per ammorbidire e in qualche modo, più che controllare, perché la canzone poi non controlla niente, però fa passare un sacco di cose. Lo vedremo più avanti quando si parlerà dell'ultima parte degli anni 30, quando ci sono due cose terribili, cioè tanto c'è la guerra più avanti, ma poi ci sta la politica dell'impero, la politica della razza, e lì ne sentiremo delle belle. Cioè solo lì il vero volto della canzone, come dire, come strumento e veicolo di contenuti, appare
propaganda.
Propaganda, sì. Appare quello che è. E devo anche dire che tutte queste date, che vedete, 1924, il 25, la dittatura, le varie creazioni dell'Istituto Luce, della Discoteca di Stato, poi seguono nel loro sviluppo proporzionalmente tutte le grandi date dello sviluppo, quando verso gli anni 30, quando ormai il regime è il regime ed è per di più un regime che va all'esterno per conquistare il suo impero, allora la censura lì è potente. Pensate ad esempio alla questione del jazz, un'altra cosa divertentissima, che in realtà uno dei all'inizio non viene assolutamente proibito dal regime, anzi Alcuni futuristi lo vedono addirittura come il momento in cui la musica tradizionale viene scomposta e mandata a quel paese finalmente, eccetera. Ma invece poi nella metà degli anni 30, 1935-37, viene totalmente proibito. E guardate, è molto interessante ricordare una cosa. Nel 1935 viene in Italia Louis Armstrong e in regime di totale anarchia viene presentato, e noi abbiamo dei dischi, come Luigi Fortebraccio. Cioè, nel senso, veniva tutto rieditato
in italiano.
Quando sarà poi, implacabilmente diffusa la teoria della razza, e tutto questo finirà e ricomincerà dopo, durante la guerra. Va bene, nel senso, ci seguiamo, seguite la cosa un po', sì, o c'è qualcosa
assolutamente che, scorrevolissimo.
Ecco, ve lo chiedo perché per me magari sono tutte cose che io pizzico, mi sembrano scontate, ma forse non è così, no? Allora aggiungiamo un altro tassellino. Cosa c'era? La musica di quel tempo qual era? Perché anche questo, cioè, dove mette le mani il regime, in sostanza? Allora, la musica di quel periodo lì era particolare perché innanzitutto viveva di una certa eredità di quella che era stata la musica nel periodo prebellico della Prima Guerra Mondiale. E quel periodo là era particolare perché c'era innanzitutto la canzone napoletana, la grande tradizione. Sì. Poi c'era quello che era allora il famoso caffè chantant. Guardate che questo è molto importante ai nostri fini. Caffè chantant o caffè concerto di derivazione francese, che poi trova una delle sue espressioni prime e più importanti a Napoli, ma che poi si diffonde a Roma, nel nord, con un carattere sostanzialmente aristocratico. Questo sarà importante quando andremo a vedere la prosecuzione, l'eredità del caffè chantant, il famoso tabaren, che invece è l'aspetto più borghese del termine. Comunque il caffè chantant è una grande, un grande mondo di creazione di grandi divi. Allora poi c'erano le canzoni di guerra, c'era il varietà, persisteva la romanza da salotto, che era uno dei luoghi dove molti degli scrittori, e lì in fondo, al di là del teatro, la melodrammatica era dove trovava conferma un po' la parte melodrammatica. E poi c'erano le nascenti operette. La cosa importante, però, questo era un po' quello che avveniva, ma la cosa importante è che questo mondo, nel momento in cui si incrocia con quello che dicevamo, con la radio, con la registrazione elettrica, avviene un po' quello che è nato con il cinema, con l'avvento del sonoro. Cioè non tutti gli attori, non tutti gli interpreti sostengono l'impatto. E allora, da questo impatto nascono alcune grandi voci di quel periodo lì, e si affermano quelli che sono, siamo intorno agli anni 20, proprio i primi anni 20, si affermano i primi veri cantanti, che però hanno tutta un background di tipo caffè chantant, ma non tutti, molti si perdono. Allora faccio alcuni nomi, perché poi ne sentiremo alcuni, nomi che adesso non ci dicono granché, ma per esempio Maria Campi, che fu passata alla storia per l'inventrice della Amossa, famosa, no? Poi c'era Anna Fugé, di cui sentiremo un pezzo dopo, era un po' quello che oggi si chiamerebbe, ma veramente in maniera impropria, lo dico allargando un po' i termini della questione, ma insomma si chiamerebbe un sex symbol, allora era proprio la... E poi soprattutto gente come Elvira Donnarumma, i fratelli Cimato, che avevano questi nomi francesizzati che si chiamavano Gabré e Michel, scritti così come vengono pronunciati, Michel con la SC. E tra tutti, io direi che ci sono due grandi personaggi, che sono oltre ad Anna Fugger, che vedremo dopo, Gilda Mignonette, la famosa Andreatini, che è la regina degli emigranti italiani, e Rodolfo De Angelis, proprio come lo cito perché fu anche lui, cominciò al Café Chantant, il nostro, uno dei due fondatori, perché la storia della discoteca di Stato la vedremo dopo, ma insomma uno dei due fondatori che si contende con Gavino Gabriel l'idea fondamentale di aver inventato un pochino la discoteca di Stato, in realtà veniva dal Café Chantant, poi passò al futurismo e poi produsse oltre 460 canzoni di ogni tipo e di ogni ordine, sfruttando molto quelle che erano le tecniche futuriste. Ma insomma, sono due persone, due figure, questa di Gilda Mignonette e Rodolfo De Angelis, come si dice oggi, che sfondarono. E io, se voi siete d'accordo, farei ascoltare un primo pezzo, appunto, che si chiama La canzone Napoli, famosissima. Però lo faccio ascoltare per una ragione molto, molto particolare. Fu incisa più tardi, diciamolo subito, perché la canzone Napoli questa incisione è del 1924 circa, quando la Gilda Mignonette cominciò ad incidere dischi. Fu quello che si chiama oggi uno dei più grandi successi commerciali nella storia della discografia. E questo, voi dovete immaginare questo disco che attraversava l'oceano, veniva sentito in America, dove nel frattempo venivano venduti i dischi di Caruso, ad esempio, o venivano venduti tantissimi dischi di Bernardo Cantalamessa. Bernardo Cantalamessa era, può sembrare curioso, ma erano grandi successi commerciali, cioè equivalevano a grandi risorse economiche. Allora, Bernardo Cantalamessa era un attore, una macchietta, insomma, che incide questo pezzo che si chiama A Risa, cioè La Risata.
Sì.
Forse l'avete sentito da qualche parte, ma è veramente contagioso ed è praticamente lui che canticchia e ride come un matto per circa 2 minuti e qualcosa. E questo era il mondo, però nella voce così celebrata di Gilda Mignonette, diremo proprio due cosine dopo, voi dovete sentirci, al di là che la retorica della cartolina in Napoli, c'è effettivamente un pathos che, insomma, ancora oggi fa un certo effetto.
Ascoltiamolo insieme. Mamma, Eccoci di nuovo in studio, dottor Pistacchi, a lei.
Griselda Aldreatini, detta in nome d'arte, era Gilda Mignonette. Nell'enciclopedia si legge cantante, chantosa e regina del teatro di varietà italiana. Insomma, questo. Una cosa importante, proprio a chiusura, era che siamo nel nostro discorso sul regime, non dimentichiamolo. Bene, anche la Gilda Mignonette fu utilizzata per questo. E a New York, accanto a Cartolina di Napoli che abbiamo sentito, lei fece anche una rivista al momento giusto che si chiamava Faccetta Nera, e quindi qui non si scappa. E tant'è che questa sua, come dire, attività, molto più avanti, cioè nel 41 e nel 48, fece sì che la Gilda Mignonette fosse dichiarata dall'FBI sovversiva e tutti i suoi dischi furono distrutti e gli fu impedito di incidere ancora. No, questo per dire che poi cose così lontane in realtà hanno una loro ragione anche. E così un'altra cosa che volevo dire qui, tanto per capire, volevo anche ricordare che nel 1924 salpò dalla Spezia una nave che si chiamava la nave Italia. Doveva arrivare un po' nelle Americhe, dove c'era la grande comunità italiana. Siamo in un momento in cui la mano del regime cerca di arrivare agli italiani fuori. Però naturalmente lo fa con modi e tempi abbastanza azzeccati, perché la nave Italia aveva con sé creazioni artistiche, prodotti, merci, quello che oggi si chiama il Made in Italy. Sì. Io in un articolo del Tempo mi sono andato a guardare cosa vendevano. Allora, cosa vendevano, meglio, cosa promuovevano? Le macchine Olivetti, i feltri di Borsellino, la cioccolata Perugina, il bitter Campari, leggo così, i vetri di Murano, le pistole Beretta e, come dire, 16 urne forgiate in bronzo dallo scultore romano Romanelli e musica, 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 tanta musica. La nave Italia non ebbe tutto sto grande successo da quello che si dice, ma insomma il tentativo però era
fu fatto.
Gilda Mignonette, allora abbiamo detto, tra le grandi di quella generazione di artisti che tra i primi del Novecento traghettano la canzone italiana verso le nuove prospettive. Un'altra grande voce era un nome che si chiama Maria Annina Laganà Pappacena, nata a Taranto nel 1898, ma che tutti conoscono, tutti insomma, ma che però ha un nome che in qualche modo è familiare, Anna Fugè. Anna Fugè prende il nome da una chantosa francese che era delle Folies Bergères, che si chiamava in realtà Fugère, ma lei la, come dire, italianizza in Fugè e diventa una dei grandi sex symbol italiani e per certi versi anche una star, perché noi la vedremo, vedremo il suo nome legato a motivi che, eccolo lì, vipera, abajur, addio mia bella signora, chi siete, passa la ronda, a tazze caffè, ma insomma vipera, penso, abajur, l'hanno rincesa tantissime persone, ma in realtà allora ogni uscita dell'Anna Fugè era
un grosso successo.
Allora io per parlare anche un po' meno, perché presenterei solo la seconda, la voce più suadente di Anna Fugè, che interpreta Piccola Amata.
La ricordo ancor bambina, dodicenne o poco più, con un nastro nei capelli, quando rosso e quando blu, e con aria sbarazzina voleva far la signorina, e mi chiese una mattina. Sento sempre parlare dell'amor,
e vorrei sapere cos'è. Io risposi l'amore e nulla, né altro dirla potrei. Mi sembrò troppo fanciulla per spiegarle quell'amore, era quello che per lei già sentivo in fondo al cuore. L'incontrai qualche anno dopo, fresco fior di gioventù, senza nastro nei capelli e la gonna un po' più su. Ci vestava in un giardino e lasciato un damerino. Mi fu subito vicino, sento ancora parlar dell'amore, e vorrei sapere cos'è. Io risposi l'amore aspetta, né altro dirla potrei. Mi sembrò troppo civetta per spiegarle quell'amore, era quello che farai, custodivo in fondo al cuore.
Eccoci di nuovo in studio, stavamo un po' commentando con i nostri ospiti anche i testi di queste canzoni. E veniamo al professor Lanotte. Quali erano appunto i temi che venivano maggiormente veicolati all'interno delle cosiddette canzonette?
Beh, intanto buon pomeriggio a lei e a tutte le persone in ascolto. Beh, il regime fascista, cioè Mussolini quasi in prima persona, che da ex giornalista era ben consapevole insomma dell'importanza dei mezzi di comunicazione nelle strutture del potere, aveva da tempo cercato di stabilire un nesso tra i principali lineamenti del suo ethos e il filone espressivo della canzone. Quindi, dapprima con gli inni, le marce, eccetera, di cui il regime insomma fu molto ricco, gli inni trionfalistici, eccetera, pensi a Giovinezza, no? Che diventa poi l'inno ufficiale in un certo senso del Partito Nazionale Fascista. Ma in un secondo momento, alla luce della popolarità che incontravano le canzonette verso il grande pubblico, si pensò di intervenire direttamente anche attraverso queste produzioni fonografiche, quelle cosiddette di evasione. Basta pensare che per esempio la Cetra, che era l'unica casa discografica un po' importante italiana, cioè la compagnia Edizioni Teatro Registrazioni Affini, era direttamente controllata dall'EIAR, che era l'ente radiofonico di Stato. Quindi alla fine tra Mincul Pop, radio e discografia si crea proprio un triangolo produttivo che è gestito direttamente prima dalla segreteria del Duce e poi, appunto, come ricordava il direttore Pistacchi, dal Ministero della Cultura Popolare dopo la seconda metà degli anni 30. Ecco, detto ciò, si capisce che questa campagna, diciamo, di infiltrazione cantata delle principali linee politiche e culturali può essere attivata. E come mi chiedeva, insomma, i temi principali sono intanto quelli stessi del regime, cioè portare avanti una precisa idea di famiglia, soprattutto l'incremento demografico che è direttamente connesso a quest'altro tema, le aspirazioni piccolo borghesi, l'esaltazione delle imprese del regime, quindi coloniali, ospedali, bonifiche, eccetera. La ruralizzazione, altro tema molto importante che si collegava direttamente alla campagna per il grano di Mussolini, la cosiddetta quota 90, più o meno sempre nell'ottica di un'autarchia che appunto non è solo economica dei prodotti, delle merci, ma è anche culturale. Ti ricordava prima il dottor Pistacchi, Luigi Braccio Forte, così come Beniamino Buonuomo, Benny Goodman, diventa anche un'autarchia dal punto di vista culturale, si decide di estenderla anche ai prodotti musicali. E tornando ai temi, la ruralizzazione, dicevamo, ma anche lo sport, quindi l'esaltazione dei campioni sportivi, non solo Carnera, i Nuvolari, quelli più famosi, ma anche diciamo la figura comune, quindi si cerca di portare avanti la costruzione di un ideal tipo di fascista buono, del dopolavorista sportivo, insomma. Quindi l'ideale è l'uomo che esce dall'ufficio, dalla fabbrica, dal lavoro e lavora fa sport per incrementare il suo coraggio, la sua forza, la sua lealtà, insomma. Quindi, poi la guerra d'Africa, soprattutto lì la canzonetta ha agito in profondità, anche la guerra di Spagna in un certo senso, e poi verso la fine degli anni 30 la preparazione psicologica alla guerra. Ecco, questi
anche questi sulle donne si è andati un po' pesanti.
Beh, diciamo, certo, così. La donna, appunto, ricapitolando i due temi che dicevo all'inizio, l'idea di famiglia e l'incremento demografico, hanno sì. Sicuramente l'idea della donna.
Una macchina riproduttiva.
Sì, sulla donna, insomma, c'è un'idea di una missione procreatrice domestica della donna, che del resto veniva propagandata anche in modo esplicito dalla pubblicistica di regime, dalle trasmissioni dell'EIAR e tutto quanto. L'idea della donna era di una donna, insomma, che non cedesse all'edonismo, al borghesismo, insomma, venivano stigmatizzate tutte quelle canzoni più famose in questo senso, i Balocchi e Profumi, no? Per biasimare le donne, sì. Le eventuali debolezze femminili. Magari poi ascolteremo anche Balocchi e Profumi, però adesso sembra interessante, forse perché meno nota, farvi ascoltare Scintilla, una canzone del 28 cantata da Gabré, che è uno di quei due fratelli Cimato di cui si parlava prima, e composta dalla coppia Bixio Cherubini.
Si incontrarono così, ed il vincolo più ardente quei due buoni un giorno unì, e il vigile del fuoco che i bagliori dominò, e la bella, tanto bella, con un bacio l'avvantò. Nella piccola casetta, tromitaggio dell'amor, quante volte in una stretta lui le disse con languor: sei come la scintilla che sfavilla e bruci in una vampa e sente il cuore, comprena nella fiamma con amore, ed io che con il fuoco scherzo e gioco. Ma una notte il campanello la caserma risvegliò, ed il vigile drappello dei pompieri richiamò, è una casa che si infiamma, la sirena allor si udì, ed ignaro di quel dramma pur il vigile partì. Era il carro una fetta, con un po' in ansietà, era là la sua casetta, non salite, crollerà. È come una scintilla che sfavilla, ma un'ombra s'avanzò con energia, ed è dentro il mio tesoro un bimbo d'oro. Lasciatemi salir, la vita è mia. E nell'attimo fatale sulla scala si aggrappò, lui raggiunse il davanzale, nella stanza brancolò, tra nuvole soffocante, vi un'ombra e un'altra ancor, la sua donna e là il suo amante, stretti insieme nel baglior. Ma una voce nel terrore, babbo, babbo, si inghiottò, strinse il bimbo sul suo cuore, poi la casa abbandonò. Corre come una scintilla su spavilla, e distruggi quelle viti in un bagliore, e tu bimbo che vivrai nulla saprai, la cenere cancella il disolore.
Eccoci di nuovo in studio, professore, a lei.
Ecco, anche per ricapitolare questa canzone, perché i testi si fa un po' fatica a distinguerli, era proprio la tematica dell'infedeltà largamente affrontata da molte canzoni in questo periodo, che in questo pezzo parlava, insomma, di una donna fedifraga che veniva divorata dalle fiamme nel pied-à-terre che usava come rifugio per il suo tradimento, mentre il marito, un pompiere, un eroe pompiere, al marito tocca il destino di estinguere l'incendio di quella casa e scoprire il crudele sotterfugio, gettandosi ugualmente tra le fiamme. E quindi, insomma, è particolarmente drammatica, perché ancora una volta poi come in Balocchi e Profumi la drammaticità di questa situazione è pesantita dalla presenza inconsapevole del figlio, non so se si sono decifrate le parole, che era lì a guardare e diceva nel terrore: babbo, babbo, singhiozzando e stringe il bimbo sul suo cuore, abbandonando la casa. Ecco, la missione della donna. Poi lei aveva anche un ruolo molto importante cioè c'erano delle trasmissioni femminili, no, per dire, ma tutte rubriche, insomma, che pensate per esempio a quella famosa di Donna Clara, che invitava le ascoltatrici a seguire il programma Rammendando la biancheria, che era, sì, che era Casa, Mamma e Bambini, che da Radio Torino. Donna Clara era una scrittrice, era Lidia Morelli. Poi c'era il costume femminile della Porta, che veniva da Milano. Poi i consigli pratici delle madri italiane, che era abbastanza interessante come impianto, perché era niente più di meno che Maria Montessori a gestire la trasmissione. Sono stati interventi di Ada Negri, di Sibilla Aleramo. Poi i consigli alle giovinette di Mamma Emma, al secolo Emma Caselli Frigiolini, che aveva cominciato da Radio Roma nel 1933, tutte su temi di economia domestica, gastronomia, buone maniere, eccetera, eccetera. Poi l'ora della signora, i consigli di economia domestica in tempi di sanzioni, quando dopo l'invasione dell'Africa si comincia a parlare di sanzionismo, per arrivare all'ora della massaia rurale, per le donne fasciste, condotte da Zia Rina, eccetera. In poche parole, qualche trasmissione al femminile, cioè dedicata al gentil sesso, c'è, però l'impianto è sempre quello di una donna, insomma, che deve rimanere relegata, non deve cedere a quelli che sono i vizi della perfida Albione, perché sono prerogative del mondo inglese, la cosiddetta maschietta, no? Come si chiamava poi nelle canzoni fasciste. E c'è anche una legislazione che fa da supporto, non è solo culturale questo intervento. Si pensi una crudele tassa sul celibato del 26, praticamente se uno rimaneva celibe ovviamente poteva farlo, ma doveva pagare una tassa.
E questo valeva tanto per gli uomini che per le donne?
Sì, sì, valeva tanto per gli uomini che per le donne, però al centro di questa, cioè, si aveva talmente tanto l'idea dell'uomo come l'artefice dei destini del mondo, e la donna andava un po' a ricasco delle decisioni maschili, che alla fine anche le canzoni ci consegnano il problema del celibato come un problema maschile. Cioè, se non si fa famiglia è perché l'uomo decide di fare lo scapolone. Infatti c'era per esempio Allegri Scapoli, una canzone. Anzi, possiamo ascoltare una canzone in questo senso, che è Signorine sposatevi, che si rivolge ovviamente alle signorine, però fa capire, dal testo si dovrebbe capire, che il problema è l'uomo, cioè è l'uomo che va circuito, che va convinto, che va addirittura raggirato con un tranello. Magari se la sentiamo facciamo, viene citata anche un po'.
Orecchio al testo, orecchio al testo.
Abbiamo troppi scapoli fra noi, ragazze belle, una scemenza. Noi cominciamo a dar la colpa a voi, usate troppa indulgenza. Vogliam vedervi spose in un balen, e qui c'è pronto quanto vi conviene. Signorine, se cercate un buon marito, io vi insegnerò un sistema sano e bello. Se uno scapolo si mostra troppo ardito, voi cantate questo dolce ritornello. Ta 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 ta. Se userete il mio sistema, o signorine,
la cucagna per gli scapoli finirà. Lo scapolo non ci deve essere più, dobbiamo combatterlo ad oltranza, col buon esempio che ci viene da su. Sarebbe proprio una mancanza, perciò ragazze niente più languor, seguite il mio consiglio in alti cuor. Signorite, se cercate un buon marito, io vi insegnerò un sistema sano e bello. Se uno scapolo si mostra troppo ardito, voi cantate questo dolce ritornello. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Se userete il mio sistema, oh signorine, la cucagna per gli scapoli finirà. Signorine, la cucagna per gli scapoli finirà.
Eccoci di nuovo in studio. Stavamo commentando anche questo testo, davvero orecchio al testo, perché è inquietante quantomeno, no?
Sì, ci sono dei temi. Beh, intanto vorrei alcuni passaggi del testo che vorrei sottolineare sono intanto il bel esempio che ci viene da lassù, dice, no? È ovvio, Mussolini ha avuto cinque figli, poi tre amanti, cinque figli da Rachele e poi tre amanti, la Sarfatti, che è stata la sua biografa, Claretta Petacci, notissima, e poi quella portata alla luce recentemente anche da un film, no? Ida Dalser, da cui avrebbe avuto un figlio illegittimo, questo Albino. Quindi il bell'esempio che c'è nella sua. Poi interessante invece la questione che viene usato il termine cuccagna,
sì,
per gli scapoli la cuccagna finirà, quindi essere celebi era giudicato una ecco, questo per riagganciarmi a quello che diceva prima, lo si diceva prima, differenza fra il maschile e il femminile. Per l'uomo era giudicato un privilegio che andava tassato appunto dal 26 in poi. Invece per la donna, come sappiamo, il crudele termine zitella, che non le perdonava, era una sconfitta. Mm-hmm. Ma mi soffermerei di più su una cosa interessante che viene fuori da sto pezzo. L'incastro che c'è già allora, qua mi rivolgo a Massimo Pistacchi, fra i diversi strati di una canzone, quindi il testo, ma anche la musica e l'arrangiamento, cioè il fatto, cioè, che a un certo punto nel ritornello sapientemente si lega il la marcia nuziale,
certo,
no?
Certo.
Tra la fine della papà, cioè, citata, certo, però con continuità melodico e armonica, no? Quindi vuol dire che anche l'arrangiatore ha fatto la sua parte nel mandare, nel veicolare messaggi. E poi non è ta-ta-ta, è pa-pa-pa-pa. Cioè, perché poi fare famiglia vuol dire poi mettere al mondo dei figli, no? Quindi questo papà, 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 papà. È un'esortazione al matrimonio che viene fuori da decine e decine di pezzi, posso solo citare Signorine sposatevi, Casetta piccina, Sposi promessi, che è interessante per focalizzare il ruolo che aveva Leier, la radio di Stato. Allora Leier organizzava concorsi per i novelli sposi mettendo in palio dei premi, così come interagiva per esempio anche la Chiesa, che con l'enciclica Casti Connubi del 29 ovviamente sponsorizzava un'idea di famiglia che col governo, insomma, stava perfettamente in sintonia, tant'è vero che una copia dell'enciclica veniva distribuita in chiesa il giorno del matrimonio, polizze di assicurazione, insomma c'erano tanti strumenti che andavano bene al di là della canzone. La canzone Sposi promessi, una canzone di Spadaro, cita testualmente nel ritornello l'elenco di regali, che tappeti, cofanetti, una busta di quattrini, una motocicletta, l'enciclopedia Treccani, eccetera, eccetera. La segnalo per chi ha voglia di andarsela a cercare in rete, Sposi promessi. C'è una casetta piccina, è famosissima, ma se vogliamo chiudere questo argomento, diciamo che la canzone più nota e anche bella melodicamente, secondo me, è una canzone di Ima e a Mario, è Balocchi e profumi, che praticamente stigmatizza sulla debolezza della moglie, doppiamente traditrice, come moglie e come madre.
Vogliamo ascoltarla? Balocchi e Profumi.
Tutta sfolgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi. Comanda, signora, cipria e colonia così. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianta gli occhi per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porge il labbro tumido al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno d'odor di cotina. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianta gli occhi, per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Esile agonizza la bambina, or la mamma non è più ingrata, corre a botar tutta la vetrina per la sua figliola ammalata. Amore mio bello, ecco i balocchi per te. Grazie, mormora la bambina, vuole toccare quei balocchi, ma il capo già reclina e già socchiude gli occhi. Piange la mamma pentita, stringendola al
dottor Pistacchi, questo è un brano arcinoto, oserei dire.
Sì, questo è un brano arcinoto, ma a me veniva subito in mente in maniera precisa, sentendo la citazione di La Notte, per quanto riguarda la Chiesa, c'è una cosa simpatica, perché in quegli anni, esattamente nel 1912, sbarca in Italia, che era già avvenuto, il tango. Mm-hmm. Allora, il tango parte
da... peccaminoso.
Esatto, erotismo ed esotismo, perché in questo caso qua, non che viene proibito, attenzione, ma gli viene dato, si ammanta questa nuova forma di una, come dire, di una cultura lontana che ricorda qualcosa da coprire, che insomma va un po' gestita, ma che si lascia andare. Allora, la cosa interessante è questa. Nel 1912 il maestro Enrico Pichetti, che è un maestro di danza, presenta a Napoli a vari aristocratici, a ambasciatori, balla questa nuova danza del tango e viene accolta entusiasticamente. Ed è oggettivamente vero che il tango in Europa dilagò a macchia d'olio, dimenticando molto presto però le origini argentine, che erano origini invece basate in fondo sulla tristezza, la nostalgia, sulla commistione di culture diverse, l'italiana tra tutti, poi c'era la tedesca, perché no, molte di quelle sonorità erano di nord europee, insomma tutta la storia. Ma la cosa che cui vorrei arrivare proprio per la Chiesa era questo. È vero l'erotismo e l'esotismo così d'accatto che il regime permetteva, ma questo preoccupò molto la Chiesa. E nel 1914 questa malsopportazione di questo ballo che preoccupava in maniera ufficiale la Chiesa arrivò a una situazione incredibile, perché varcarono il portone di bronzo del Vaticano due persone che erano fratello e sorella ed erano appartenenti alla famiglia degli Antici Mattei. E per inciso dico che gli Antici Mattei sono la nostra sede è Palazzo Antici Mattei, insomma.
I vostri padroni di casa.
I nostri ex padroni di casa erano loro, una famiglia nobile romana, tra l'altro che ha avuto poi addentellati perché un Antici era la mamma di Leopardi. Ah, insomma, fratello e sorella di Antici Mattei erano attesi da Papa Pio X. E perché erano attesi? Perché dovevano ballare di fronte a Pio X, questo è ufficiale, dovevano ballare, come fecero, il tango di fronte a Papa. Detto questo, il Papa pronunciò e commentò questa performance, chiamiamola così, con queste parole: a me sembra più bello il ballo alla Furlana, perché lui era veneto, ma non vedo che gran peccato vi sia in questo nuovo ballo. Questo non finì, non chiuse le polemiche tra la Chiesa e il tango, che furono anzi roventi, soprattutto in sede locale, eccetera. Però, diciamo, la Chiesa non si pronunciò poi più ufficialmente in questi termini. Legato a questo, e nel frattempo devo dire che un certo Rodolfo Piero Filiberto Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino, in Da Castellaneta, nei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, nel frattempo se la ballava alla grande, diventando una delle grandi star mondiali, perché ancora oggi il mito di Valentino, e veicolava ancora di più il tango. Ma la cosa carina è che fu nel 1914, cioè nello stesso anno, Carlo Alberto Saluzzi, cioè Trilussa, in un sonetto veramente divertente, descriveva così, se volete lo accendiamo un attimo, descriveva così l'incontro del Papa con il tango di Pio X con il canale, e diceva: er Papa non vo er tango perché spesso er cavaliere spigne e se strufina sopra la panza della ballerina che su per giù se regola lo stesso. E continua: invece la furlana, quella famosa, è più carina, la donna balla, l'uomo gli va appresso e l'unico contatto che è permesso se basa sul de dietro della schiena. E poi continua con la cosa. Fece scalpore questa cosa qui, ma insomma, questo per dirvi che il tango è, insieme al jazz, uno delle grandi innovazioni di questo periodo. Sul tango si potrebbero dire tante cose e non c'è il tempo, però sappiate che noi italiani ci picchiamo di aver inventato anche la versione autarchica del tango, il famoso tango italiano, che poi oggi ancora esiste, perché in Italia esiste il tango trattino liscio, che è una sorta di mischio. Comunque, mi sembrava carina questa cosa della Chiesa, agganciandomi un poco al nostro Gioacchino la Notte.
Invece quali sono gli elementi più importanti per la diffusione e la raccolta della produzione italiana negli anni venti?
Ma guarda, io direi che l'abbiamo visto, no? Abbiamo visto l'assestarsi del regime, l'utilizzo della cinematografia, la propaganda, la crescita tecnologica della fonografia. Perché a quei tempi ormai l'industria fonografica produceva supporti, ormai erano dischi, i cilindri di cera per inciso erano finiti intorno al 1913, e in tutte le case borghesi il fonografo, ma oggi ormai in quei tempi già grammofono, e quindi quello che faceva sentire i dischi, era praticamente in tutte le case. Aveva completamente sostituito quello che era lo strumento per la musica dal vivo. Quindi, quali sono gli elementi? Direi che sono tre, e l'abbiamo in fondo già accennati. La radio, perché, come diceva anche la notte prima, attenzione, nel 24 l'URI, la famosa che poi precede Leyer, ha come capo Galeazzo Ciano. E quindi, come dire, l'impostazione, l'entrata di forza nel regime, nella diffusione radiofonica, è prepotente. Galeazzo Ciano, poi più avanti, nel 29, non vorrei sbagliare la data, ma nel 29, sì, 27, e quando l'URI diventa Eier, è ormai un elemento monopolistico nella distinzione, nella diffusione dell'informazione e della musica, non prevede altro. E all'inizio distrusse quello che era una delle forme più naive, ma è molto interessante, che era l'araldo telefonico, non so se, che era questa l'unione delle trasmissioni radio con i circuiti circolari, cioè usavano una sorta di telefonia, ma come, insomma, senza andare troppo oltre, il primo elemento per la musica, la diffusione della musica, era la radio. Il secondo elemento era il cinema, perché il cinema diventa un veicolo, da un lato, di diffusione di ulteriori contenuti nella produzione cinematografica, ma diventa la matrice di altrettanti successi discografici. Ne sentiremo alcuni. E quindi il terzo elemento, l'abbiamo accennato, è la produzione discografica. Questi sono i tre. Io a questi tre elementi aggiungerei un altro, che è la discoteca di Stato. Perché in quegli anni, 24, ma nel 28, la discoteca di Stato è il primo, ed è rimasto fino ad oggi, elemento che nel tempo conserva ciò che viene prodotto, altrimenti sarebbe stato completamente disperso, e si occupa lentamente, al di là della persuasione e della censura, di registrare anche le tradizioni popolari italiane. Questo è un grande merito, lo vedremo dopo, di Gavino Gabriel. Quindi questi sono i tre elementi più un elemento.
I film più significativi nel periodo quali sono stati?
Delle canzoni?
I film più significativi.
Ah, i film più significativi? Beh, insomma, ci sono alcuni film che hanno lasciato la storia. La prima è quelli che sono stati la canzone dell'amore. Mm-hmm. C'è Nao Righelli, che è il primo film sonoro italiano. E attenzione, anche lì c'è una cosa da vedere. Ad incidere la canzone dell'amore sono, e poi Parlami d'amore Mariù, ad esempio, sì. De Sica, eccetera, ma sono soprattutto, da un lato, tenori, cioè si rinnova la tradizione dei cantanti melodrammatici che un po', tra virgolette, si riciclano nella canzone. Allora, le prime due figure che noi sentiremo era Beniamino Gigli, perché non si può non sentire Beniamino Gigli. Esatto, Beniamino Gigli è l'erede di Caruso, questo lo diciamo qui senza problemi. Poi ci sarà però un'altra grande voce al cinema, data al cinema, che è Tito Schipa. Uh-huh. Tito Schipa, che poi noi lo sentiremo qui con una canzone che si chiama Torna Piccina, dal film omonimo. E altre due grandissime voci che servono anche a inquadrare l'intero sistema fu quella di Carlo Buti e di Tito Gobbi. E di De Sica, scusi, De Sica, Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, che con Parlami d'amore e Mariù, credo abbia interpretato, più che scritto, una delle più toccanti canzoni italiane. Se noi lo riascoltiamo oggi con l'orecchio un po' smaliziato, ci sentiamo, si percepisce, al di là degli altri dove la retorica emerge, insomma, ci si sente proprio una partecipazione umana molto forte. Penso che possa essere forse un'utile esperienza quello di risentirla. Certo. Allora, se fosse possibile, io, giusto per dare poi sostanza, io la canzone dell'amore, farei risentire adesso la canzone dell'amore, la famosa Solo per te, Lucia, di Beniamino, interpretata da Beniamino Giglia.
Eccoci di nuovo in studio, a lei, dottor Pistacchi.
Rapidamente, allora, questo è un grande inizio, apre uno scenario. Allora, abbiamo detto La canzone dell'amore, 1930, di Gennaro Righelli, che poi è il primo film sonoro italiano. Poi, così proprio per ricordarla alla memoria di tutti, film come Non ti scordar di me, che è sempre cantata da Beniamino Gigli, Vivere torna piccina, entrambe composte per il film Vivere di Guido Fignone, interpretate da Tito Schipa e Carlo Budi, come dicevo prima, La mia canzone al vento, oppure Violino zigano per il film Melodramma, adesso scorro De Sica, lo ascolteremo tra un po', e poi altri film di Gennaro Righelli come Mille lire al mese, L'aria del continente. Il cinema diventa in qualche modo traino alla canzone. Questa è una cosa che durerà fino agli anni 60.
Assolutamente, con i famosi musicarelli,
esatto,
come le chiamano.
Esatto, noi prima scherzavamo su Mal, ma poi alla fine, se voi vedete, addirittura poi sarà più avanti, sarà il contrario, cioè sarà la canzone che produce film.
Sì, sì.
Vabbè, comunque la storia è sempre la stessa, se andassimo poi a rivederla. Comunque, ecco, questo era per dire che il cinema è un grande veicolo per la canzone.
Vogliamo appunto ascoltare De Sica, quindi?
Esatto, allora io adesso sentirei la Parlami d'amore Mariù, tratto dal film di Camerini, Gli uomini che mascalzoni, e sottolineerei solo una cosa. Piano piano cominciamo a entrare un pochino nel tono un po' crepuscolare, morbido, retorico, in qualche modo anche un po' sdolcinato. Qua siamo in un altro versante, una delle poche produzioni italiane dove c'è De Sica che invece fa entrare una partecipazione interpretativa che non è comune nella musica di quel periodo là.
Ascoltiamola.
Thank you. bella, più bella stasera, Mariu. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mariu. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariu. So che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che importa se il mondo si urla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. Parlami d'amore, Mariu, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è. Sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariu.
Canzone era interpretata da moltissimi anche successivamente.
Sì, sì, è stato un grande evergreen. Ancora adesso compare da qualche parte, ma effettivamente anche a risentirla si diceva che, come dire, mantiene una certa freschezza, ha un tono diverso. Tra l'altro c'era un De Sica che balla, non so se nella balla nel film, in questa piccola osteria, ristorante di campagna, era una bella scena.
Vogliamo approfondire invece quale fu il ruolo della discoteca di Stato negli anni 40?
E anche prima, un pochino prima, perché sì, certo, perché allora impazzava la radio, c'era il tango, c'era il jazz che fino agli anni 37-38 in Italia veicola lo swing, e ricordiamo, perché non possiamo non farlo, Natalino Otto, lo stesso Rabagliati poi in fondo, e non ultimo poi il Zio Lescano, perché attenzione, il Zio Lescano, che non era per niente italiano, ma lui erano olandesi, se non sbaglio, ebbero poi dei problemi, poi non morirono alcuni in campo di concentramento, ma insomma loro veicolavano moltissimo questi ritmi sincopati, che erano un po' poi all'origine, proprio all'origine del famoso cakewalk, cioè questo questa danza americana che poi diede luogo al ballo di cui si diceva prima, ma balli, la diffusione di balli come la rumba, il foxtrot, tutti i balli che al contrario del tango allontanavano la coppia e in qualche modo però davano alla parte femminile, si parlava prima della donna, una certa idea di autonomia. Però naturalmente proprio a volerla vedere con l'antennino. Fatto è che in quell'Italia lì, nel 1924, una figura come Rodolfo De Angelis, ancora oggi riconosciuto come uno dei più importanti chansonnier italiani, smaliziato, irriverente, futurista, ha l'idea di fare invece di fondare la prima raccolta di voci dei grandi italiani. Non si è mai capito, perché lo dissi anche nella trasmissione iniziale dell'altra volta, non si è mai capito perché in una psicologia così nacque questo tipo di impostazione. È vero di proposta, è vero che c'era a Parigi il Museo delle Voci, è vero che lui seguiva molto il regime, quindi ne vedeva le opportunità anche di valorizzazione delle grandi personalità italiane. Ma insomma, lui dedicò veramente parecchio a questa idea e non gli fu mai riconosciuta dal Duce. Riuscì a spese proprie, in collegamento con l'Associazione Nazionale di Invalidi di Guerra, a registrare un primo gruppo dei cosiddetti eroi della Prima Guerra Mondiale, quello che passava la storia, la voce dei condottieri. Uh-huh. E tra essi c'era Diaz, Taon de Revel, Badoglio, e loro praticamente riregistrarono, sostanzialmente era un falso, diciamo, però riregistrarono quelli che erano i documenti della vittoria. E allora il Diaz registrò proprio il bollettino della vittoria, ricreando un po' quel pathos bellico, in fin dei conti quell'aspetto un po' retorico che piaceva molto al regime. Sì. Allora, questo primo gruppo di registrazioni che De Angelis curò personalmente e che doveva essere la prima pietra di questa nuova istituzione, fu realmente fatto, ancora oggi fa parte delle nostre collezioni, ma determinò nella vita di De Angelis un impegno a cui non seguì mai un riconoscimento ufficiale, tant'è che nel frattempo un'altra grandissima personalità, ben diversa da lui, che era Gavino Gabriel, uno studioso di musiche popolari, un interprete di musiche popolari sarde, perché lui era un esperto conoscitore di questi temi, in realtà per altri versanti giungeva alla stessa idea. Lui in realtà pensava più alla registrazione delle tradizioni musicali popolari italiane, aveva in mente di fare una discografia etnica italiana, quindi un'idea abbastanza funzionale in quegli anni al regime, però aveva sinceramente delle finalità di tipo scientifico. E ci riuscirà in questo, ma la contrapposizione, spesse volte proprio le accuse che si lanciarono e De Angelis e Gavino Gabriel, fecero sì che con il Regio Decreto d'agosto del 28 la discoteca di Stato fu istituita, ma non fu data a De Angelis, anzi il De Angelis fu, Mussolini non lo sopportava, peraltro detto papale, come peraltro non sopportava neanche il Gavino Gabriel, a lui l'idea gli piaceva così in maniera molto superficiale, l'idea di registrare, di darla un po' come prebenda, però della questione gli importava molto, tant'è che il povero Gabriel riuscì a farsi fare solo una prova voce dal Duce, il quale incise questa frase che io so a memoria perché mi ha sempre divertito molto: ottobre è un mese gradito agli dèi. Questa è l'unica frase che incise Mussolini al povero Gavino Gabriel, ma poi non lasciò la sua voce, cioè era piuttosto bizzarro che il capo del fascismo non rilasciasse la sua voce storica all'interno dei grandi condottieri. Esattamente. Io però la chiudo velocemente, perché ho messo la discoteca tra gli elementi importanti di quegli anni là, e questo lo dico perché Gabriel in realtà divenne poi successivamente negli anni 30 direttore della discoteca e favorì molto la produzione di dischi anche di tipo popolare, e riuscì a favorire anche una legge, che è la 130 del 1934, perché dava proprio alla discoteca il compito di registrare tutto quanto nel campo dei suoni interessi la cultura scientifica, artistica e letteraria, con particolare riferimento ai canti, ai dialetti di tutte le regioni e alle colonie d'Italia. Attenzione, già da allora cominciava. Più avanti la vita della discoteca ha sempre avuto alti e bassi, ma l'attività di conservazione e dal 34 poi in realtà l'attività di censura fu svolta con particolare attenzione. Prima si diceva, però in realtà poi le maglie della censura facevano scappare, in realtà poco, perché dove non arrivavano le maglie della censura arrivavano le maglie dell'autocensura, cioè era tanta la paura di poter incappare
che gli autori stessi si limitavano.
E poi quello che si diceva, una cosa importante, è che nella discoteca in realtà poi veniva fatto questo, non era tanto un'attività di censura legata al fatto di sanzionare le voci fuori del coro, ma era proprio quella invece di omologare il coro, cioè come dire di perfezionare i testi. Adesso questi brevi esempi che abbiamo dato e che daremo di qui a poco, ma in realtà vi fanno capire dove non c'era nulla di eclatante. La censura è una cosa molto quotidiana, molto basata sulla... E certo che se qualcuno, in qualche modo prendeva, lo stesso De Angelis poi, ma che cos'è questa crisi, o Benedetto Mussolini, poi alla fine incappava pure nella censura, perché bastava poco. Era una cosa più quotidiana, più diciamo da tinello, ecco questa cosa, se mi posso esprimere così, vedremo poi delle cose. E qui la finirei, cioè perché poi nello svolgimento della storia la discoteca ha avuto delle difficoltà, è andata nella Repubblica di Salò, è ritornata, poi nel 75 ai beni, con l'istituzione del Ministero per i Beni Culturali, ma di fatto ad oggi la discoteca è rimasta, nonostante un cammino piuttosto faticoso, la più grande collezione italiana pubblica di documenti sonori audiovisivi.
Ma oggi esiste ancora la censura, oppure è stata abolita sulle canzoni?
Guardi, oggi parlare di censura è un po' particolare, perché in realtà secondo me non esiste. Non solo non esiste, non ha ragione di esistere. Pensi una cosa importante, attualmente noi siamo in Italia soggetti, come si dice, di deposito legale. Uh-huh. Dal 1934 al 2004 la legge sul deposito legale, che era stata istituita per la censura, perché tutti erano obbligati a consegnare deposito legale, appunto, per sottoporsi alla censura, sì. Se no è rimasta inalterata. Solo nel 2004 il deposito legale è diventato deposito ai fini della documentazione, per far sapere che cosa viene pubblicato in Italia, ma non certo per l'analisi e per il controllo. Però è curioso che fino al 2004 in Italia, senza che nessuno sapesse, la legge sul deposito legale era animata da quella della censura. Però per rispondere a lei, no, la censura oggettivamente non esiste per una semplice ragione, perché è impossibile, sarebbe anche impossibile, oltre che incivile, applicarla.
Forse le ultime canzoni censurate sono state alcune canzoni di Mina.
Ma attenzione, quella è un altro tipo di censura. Quella non è sulla produzione, quella è sulla programmazione radiotelevisiva, mm-hmm. che è un altro tipo di... E allora lì la questione si fa più delicata, sì, effettivamente. Un po' meno, ma certo gli anni 60 lì era piuttosto forte.
Tornando ai grandi, cosa possiamo proporre?
Sì, io avevo appunto un po' sottolineato il fatto che risentire la voce dei grandi, che poi, attenzione, diede origine a tutta un'attività di registrazione di voci che ancora oggi prosegue, di voci dei grandi della letteratura, del cinema, dello spettacolo, della politica, eccetera, fa emergere un italiano che non si parla più. Allora voi sentirete nel bollettino della vittoria, non è musicale, questo è sonoro, quindi è un parlato, la riedizione di un documento storico fatto dal generale Diaz, e dove è abbastanza chiaro, al di là dell'evento e quindi del momento piuttosto solenne, ma in questa edizione si sente un tocco retorico, un parlare italiano che è veramente neanche un nostro politico di oggi sognerebbe mai di parlare. Allora io pregherei di far sentire questo messaggio, bollettino di guerra del generale Diaz.
Bollettino della vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia, ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche, è finita. La fulminea arditissima avanzata del 29° Corpo di Armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e ad oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo spaccello totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, della 8ª, della 10ª Armata e delle divisioni di cavalleria ricatta sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, su altezza reale, il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta 3ª Armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate che mai aveva perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Diaz.
Questo è proprio bello.
Allora, eccoci di nuovo in studio e vorrei chiedere sia al dottor Pistacchi che al professor Lanotte, la canzone e le guerre degli anni 30, pensiamo alla guerra di Etiopia, anche alla guerra in Spagna, in che cosa si somigliano e invece in che cosa differiscono le canzoni legate a questi eventi così importanti? Così?
Beh, c'è una differenza fondamentale per quello che riguarda la cosiddetta guerra d'Africa o l'invasione dell'Abissinia, come si diceva allora. Si trattava di avvallare presso la pubblica opinione delle valide ragioni per cui fare questa guerra, che erano ovviamente di tutt'altro segno, però poi, come sappiamo, quella che fu utilizzata era la questione della missione civilizzatrice, no? Basta ricordare Faccetta Nera, eccetera, di liberare praticamente un popolo oppresso dalla schiavitù. Il problema però è che si trattava di ribaltare la figura del negus, che invece negli anni precedenti era stato presentato come un capo di Stato sopraffino. Basta ricordare che quando Mussolini era stato in Etiopia, era stato insignito nel 1930 della più alta onorificenza di quel paese, che è il Gran Cordone di Salomone. E lo stesso Negus venne a Palazzo Venezia ricevuto con gli onori
i più alti onori, no? Quindi dopo pochi mesi dire che questo Negus era un aguzzino non era facile. Ecco, questo ruolo lo svolse principalmente la canzone. Sono decine di canzoni, soprattutto quelle di varietà, anche dove si distinse il nostro Rodolfo De Angelis, di cui abbiamo parlato prima a proposito del ruolo nella fondazione della Discoteca di Stato. Canzoni, non so, come per esempio C'era una volta il Negus, oppure Povero Selassie, o Ahimè Selassie, o addirittura quando poi Ginevra colpisce con le sanzioni l'Italia, sanzioni che però erano poco efficaci per due motivi: perché non riguardavano le materie prime innanzitutto, e poi perché tanti paesi non le applicavano. Ecco, anche qui la canzone restituisce il clima, il famoso clima del menefreghismo italiano, del menefrego delle sanzioni, con una canzone anche qui interessantissima che è Sanzionami questo, scritta e cantata proprio da Rodolfo De Angelis. Però io farei sentire C'era una volta il Negus, per far vedere come poi la propaganda fascista cerca di ribaltare la figura di questo principe ereditario.
C'era una volta il Negus.
C'era una volta il Negus e adesso non c'è più. Se ci porgete orecchio diremo come fu.
Dove fu veramente non so, ma laggiù questo è certo però.
C'era una volta il Negus, e adesso non c'è più.
Un bel giorno un allegro frescone, che credeva sì il gran Salomone, dopo aver servito il caffè, fece batter d'urgenza il chitè. Noi vogliamo uno sbocco sul mare, per poterci ogni tanto lavare. Detto questo si armò dell'ombrel ed in sella montò alla sinel.
O Negus, o Negus, che per vorrai non fare quel.
C'era una volta il Negus e adesso non c'è più. Se mi porgete orecchio...
Abbiamo sentito alcuni stralci del testo, no?
Mentre invece la guerra di Spagna, che è l'altra dolorosa esperienza italiana degli anni 30, anzi ancora più dolorosa perché poi vede contrapposti italiani e italiani nella battaglia campale di Guadalajara. Ecco, qui il regime decide di tenere un profilo molto più basso, il suo appoggio a Franco non viene reclamizzato, neanche la stampa si occupa di queste cose qua nei primi mesi. Però la foglia di fico poi deve cadere quando, anche a causa dell'ascolto clandestino che comincia a diventare sempre più diffuso, quindi il regime deve abbandonare l'iniziale linea di silenzio su questa faccenda, e a questo punto anche la canzone dovrà un attimino prendersi cura di raccontare questa impresa, tra virgolette. Qua abbiamo la solita coppia Bixio Cherubini, che è un chiasmo incredibile di autori, perché uno si chiamava Cesare Bixio e l'altro si chiamava invece Bixio di nome e Cherubini di cognome. E la coppia Bixio Cherubini scrive questa chitarra spagnola, ovviamente dopo parecchi mesi dall'intervento, che la dice lunga sul cambiamento di posizione del regime.
Vogliamo ascoltarne un pezzo?
Lontano dalla patria Carmencita, per terre sconosciute se ne va. Lontana dalla patria ella è fuggita, ma il suo paese non scordar non sa. Laggiù tutti i suoi beni ha abbandonato, lasciato alla sua casa ed il suo amor. Soltanto una chitarra l'ha salvato, e a lei confida col pianto nel cuore.
chitarra spagnola, mi rimani tu sola, coi tuoi canti d'amor che fiorirono un dì nella terra di Spagna. Tu sei sola per me, la fedele compagna che sa spegner nel mio cuor con un canto d'amor il mio grido di dolor.
Chitarra che hai cantato serenate al cielo azzurro ed alle stelle d'or, tu che hai destato belle addormentate ed hai dischiuso ogni balcone in fior, chitarra sola ed unica compagna, fedele amica all'esule sei tu. Sogniamo insieme la mia terra di Spagna, sogniamo insieme il verde.
Si parlava anche della guerra in Abissinia, chiaramente, in Etiopia.
Sì, quello è un altro capitolo che dà luogo a tutta una serie di produzioni. Noi abbiamo preso dalle collezioni un documento piuttosto forte, devo dire intenso e anche un po' impressionante, perché era un documento sonoro destinato ai bambini e in realtà si chiama, è senza autore, si chiama Topolino in Abissinia, veniva fatto sentire ai bambini e i contenuti sono agghiaccianti, insomma, perché innanzitutto si veicola il Mickey Mouse americano, ma gli si dà una connotazione, esatto, una connotazione che è un po' più che autarchica. Ed è un topolino che invece è un combattente che va in Africa, è armato fino ai denti e porta con sé delle bombole di gas mortale con cui fare fuori le popolazioni del luogo per farci cose inenarrabili. Allora, io adesso, questo è un documento che però vale più di qualsiasi altra commento. E direi anche una cosa, notate che è musicale, però è costruito come una scena di varietà, cioè è costruito come con il dialogo tra i personaggi che intervalla poi la parte musicale. Allora, se vogliamo sentire
a traccia, cuccio ti fetti a quella corda, volate l'ancua, volate l'ancua.
Nel furor della battaglia, poi cantando avanzeremo, un si fischia la mitraglia, sul nemico balzeremo.
Sergente, sono sbarcati tutti?
Sì, comandante, sono tutti allegri, nessuno ammalato, cantano come fringuelli inneggiando la patria.
Benissimo! Chi è quel coloniale così allegro che fa ridere tutta la truppa?
È il più bel tipo di militare che sia sbarcato nell'Africa orientale. Eccolo che viene da questa parte.
Oh, compagni, nati cuori, figli uniti noi farle. Offriremo a questi morri, non ne vincer noi sapre.
Al, come vi chiamate?
Topolino.
A che distretto appartenete?
A nessun distretto, sono volontario. A che ora comincia il combattimento?
Piano, piano, che furia, riceverete ordini. Dite un po', chi vi ha armato?
Nessuno, mi sono armato da solo. Ho la spada, il fucile, una mitragliatrice sulle spalle e mezzo litro di gas sfizianti nella borraccia.
E che cosa intendete fare?
Appena vedo il nego, lo servo dovere. Se è nero, lo faccio diventare bianco dallo spavento.
Bravo soldato Topolino.
Oh, finalmente si comincia.
Ma no, non siate così impaziente. Questo è il cannone di mezzogiorno.
Ma io ho molta premura. Ho promesso alla mia mamma di mandarle una pelle di un moro per farti un paio di scarpe.
Benissimo.
A mio padre manderò tre o quattro pelli per fare i cuscini.
Abbastanza impressionante. Insomma,
sì, effettivamente sì, adesso l'abbiamo sfumato, che poi sarebbe. Però la crudezza, anche la, come dire, è terribile pensare che questi erano documenti che poi venivano veicolati ai bambini. Ma pochi anni dopo il clima sonoro del nostro paese cambia totalmente e noi volevamo, come dire, un po' chiudere questa prima chiacchierata, per quanto sintetica, insomma, abbiamo cercato di muoverci un po' nei vari punti nodali di quello che è quello che adesso si chiama il nostro panorama musicale di quegli anni, no? E abbiamo fatto un piccolo collage mischiando due brevi brani tratti dai famosi V-Disc, cioè i dischi della vittoria. Erano questi famosi dischi che accompagnavano l'arrivo degli alleati, perché pochi sanno che c'erano due ulteriori, chiamiamoli armi della pace, insomma, erano le radio libere, che seguivano via via la progressiva conquista del territorio italiano. Radio Bari fu la prima, e scavalcavano le linee nemiche e mandavano i messaggi da parte delle truppe alleate. E soprattutto la musica. Questa musica era prodotta in America, dove gli artisti, senza alcun compenso, incisero ad hoc delle matrici con l'obbligo che fossero poi distrutte, per essere utilizzate esclusivamente a favore delle truppe. Sono tutti grandi, da Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Frigera, Louis Armstrong, ma ne parleremo poi molto diffusamente nelle prossime puntate, perché i V-Disc sono stati una delle componenti più importanti nell'innovazione culturale e musicale quasi europea. Allora, noi abbiamo fatto questo piccolo collage in cui abbiamo montato delle parti parlate del generale Alexander da Italia Combatte, che era dalla radio della Resistenza del 24 maggio. Era uno di quei famosi messaggi che sorpassavano le linee nemiche, a cui poi abbiamo montato quello dell'allora ministro Togliatti da Radio della Resistenza del 28 maggio del 44. Sentiremo la voce di Togliatti, anche qui con un italiano particolare. Sì. Sì, questi. Però l'abbiamo montati rispettivamente con un primo brano di I'll See You in My Dreams di Ella Fitzgerald e con un secondo brano, l'abbiamo nominato tante volte, I'm Confessing That I Love di Luigi Fortebraccio, cioè di Louis Armstrong.
Ascoltiamo.
Del generale Alexander e del Comando Supremo Italiano. Vi abbiamo già detto che il giorno dell'azione è vicino. Dalla notizia delle battaglie in corso potrete rendervi conto da voi stessi che una modifica nelle istruzioni del Gran Quartier Generale del generale Alexander è imminente. I patrioti di ogni parte d'Italia hanno adesso un compito vitale a seconda della zona in cui essi operano. Per il momento le istruzioni generali rimangono le stesse, e cioè prepararsi per il giorno dell'azione quando la parola d'ordine sarà data. Sabotare le comunicazioni tedesche per quanto è possibile, senza inutili rischi. Microfono, il ministro Palmiro Togliatti, che rivolgerà un messaggio agli italiani delle regioni occupate. Ascoltate.
Concittadini delle regioni d'Italia occupate dai tedeschi e dai traditori fascisti, amici di Torino, di Milano, di Genova, di Trieste e di 100 altre città, e voi soprattutto, amici e compagni di Roma, che state vivendo nuove ore di febbre sentendo avvicinarsi l'ora della liberazione. A voi mi rivolgo, certo che la nostra parola è attesa da voi tutti oggi, con ansia particolare.
I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. Oh, baby, need you every moment.
Eccoci di nuovo in studio, sono giunte anche delle email,
sì,
diciamo che a molte è già stata data implicitamente risposta perché sono giunte in previsione della trasmissione, quindi tramite l'esposizione, la trattazione dei temi è già stata data risposta a molte, però vi sono delle domande, sì, giunte sul forum e altre a cui
sì, partiamo da Giancarlo Vitali e sul forum chiede: volevo sapere se fra i suoni conservati nella grande storica discoteca italiana vi sono anche voci, canti e quant'altro provenienti dalle colonie. Grazie.
A questo senz'altro, per una ragione molto semplice. Una delle parti, non è la parte più importante, ma insomma una delle parti più complete delle nostre collezioni sono queste, sono quelle legate al regime. Allora non è soltanto la grande parte, ad esempio, dei discorsi di Mussolini, e guardate che molti, come dire, si sorprendono un poco che noi abbiamo tutta la produzione di dischi dei discorsi Mussolini, ma voi non sapete quanta realtà storica ancora può emergere da quei discorsi. Ne sia esempio il discorso di Trieste del 38 sulla razza, che è un discorso impressionante da un punto di vista. Quindi nella consultazione del nostro catalogo, del nostro OPAC, sicuramente come dire, adesso non so in che termini, ma come canti, come suoni, come marce militari, queste cose siamo assolutamente ben forniti.
Quali furono i cantanti del regime? Ce l'avete detto. Chi scrisse le canzoni più note del regime? Che so io, ad esempio, la celeberrima Faccetta Nera. Che significato, ad esempio, aveva questa canzone? Come nacque? Perché, Mario?
Beh, tanto la questione dei cantanti del regime, va specificato che all'epoca il sistema musicale non ruotava intorno alla figura del cantante, Mario, caro Mario, ma alle orchestre. Il vero fulcro del sistema musicale è l'orchestra. Gli stessi autori, dal punto di vista artistico, l'orchestra, dal punto di vista imprenditoriale, l'editore. Gli autori di canzoni portavano i loro brani, i loro spartiti ai direttori d'orchestra, che avevano un parco di cantanti di 7-8 voci, una diversa dall'altra, una donna, un duo, un tenore, un altro più confidenziale, e assegnavano il pezzo a chi ritenevano più adatto. Ecco perché il cantante, ecco perché abbiamo le stesse canzoni cantate da tante voci diverse, prima di tutto, e poi certo la capacità del cantante, il suo essere ben voluto dal pubblico poteva fare parecchio, però il sistema musicale ruotava intorno alla canzone fine a se stessa. Però i cantanti famosi erano ovviamente Rabagliati prima, che poi però dopo il 43 passa le linee, va a lavorare a Radio Napoli, Liberate, quindi verrà giudicato di essere di tradimento. Di Rabagliati, i primi tanti tenori, allora Tagliavini, Becchi, Buti, erano tutti tenori, Beniamino Gigli, sul quale cala la mannaia della censura in un modo anche un po' così un po' grottesco, perché parlavamo prima di censura, e viene sequestrata una matrice che di per sé è muta alla Dogana di Genova, dopodiché la casa discografica deve far presente che si tratta di un concerto di Gigli fatto al Metropolitan di New York, e Gigli aveva cantato anche davanti a Hitler, era un cantante amato anche dal Duce. Insomma, ci sono anche degli inconvenienti. Come autore, l'autore preferito dal Duce è Mario Ruccione, che tra l'altro è proprio l'autore di Faccetta Nera. Uh-huh. Faccetta Nera è una storia anche un po' controversa, perché nasce come canto in romanesco, una canzone dedicata anche alle signorine, insomma, uh-huh, e poi viene ripresa, modificata e adattata alla questione della campagna etiopica proprio da Mario Ruccione e Micheli, che è l'autore del testo. In italiano.
Allora, c'è giunta adesso anche la presenza di Vozzo Nogio da Frosinone. Cosa leggevano le donne al tempo del fascismo in quel tremendo ventennio? Inoltre, potevano lavorare? Quali lavori svolgevano? Era concesso loro andare al cinema? E che musica ascoltavano? Potevano andare a ballare?
Ma dunque, cosa leggevano le donne è un po', diciamo, si tratta di una generalizzazione un po' sbrigativa, no? Perché ovviamente potevano leggere di tutto, scriveva anche Moravia durante il ventennio, Gli indifferenti del 29, certo. Il fatto che poi fosse ostracizzato o ricevesse delle stroncature dalla critica è un altro paio di maniche, scriveva Pirandello che non è mai stato antifascista, eccetera. E poi i gusti delle persone dipende dalla qualità. Se vogliamo invece appiattirci un po' intorno a una vulgata un po' generale, cioè mi sembra un pubblico un po' poco colto, poco preparato, allora diciamo che il filone, e quindi che può comprendere donne ma anche uomini, certo, voglio dire, il filone più popolare parte non da, se vogliamo, da D'Annunzio, ma non con lui, ma con i suoi imitatori, cioè il cosiddetto d'annunzianesimo. Ecco, Guido da Verona era proprio l'autore che spopolava fra le classi un po' medio-basse, e poi questi messaggi sono stati poi raccolti da Piti Grilli, che era un nome d'arte del fratello di Segre, era anche lui Segre, però suo fratello Cesare Segre dal punto di vista letterario era sicuramente più importante e serio di lui, però Piti Grilli ha fatto un sacco di soldi con la letteratura, scriveva romanzi tipo Cocaina, queste cose qui che piacevano molto al pubblico dell'epoca. E poi, vabbè, dai primi, ancora più indietro, insomma, la famosa Liana, queste storie delle donne che si innamoravano degli aviatori. Ma vedo che adesso però il panorama non è cambiato. Sono magari americani, ma le storie sono sempre quelle.
Invece Massimo vi chiede qualche volume appunto sulla storia della canzone.
Ce ne sono tanti, soprattutto nell'ultimo periodo. Io, se proprio devo consigliare delle letture, penso a due volumi e li cito in ordine di uscita. Allora, il primo è notissimo, è stato stampato da Mondadori ed è di Gianni Borgna, che è la storia della canzone italiana, con una prefazione molto divertente di Renzo Arbore. Però l'ultimo, almeno che ho acquistato, è di uno studioso che si chiama Paolo Prato e che si chiama La musica italiana, una storia sociale dall'unità a oggi. Io credo che con questi due strumenti si possa, come dire, affrontare un po' tutta la questione della canzone italiana. Poi ovviamente ci sono, ma che sono contenuti poi nelle note, nelle bibliografie, i momenti di approfondimento, ma insomma, come
monografie,
cioè. Sì, monografie, ma questi sono proprio di ordine generale, sono ottimi.
Allora, Deborah invece vi chiede: potreste spiegare la struttura di questo istituto e cosa si conserva, quali sono le sue funzioni, se avete qualcosa ancora da aggiungere?
Ma insomma, la parte nostra adesso come organizzato internamente, però noi abbiamo attualmente un patrimonio che può essere interessante di 400.000 supporti, che tendenzialmente tende a crescere, ed è curiosamente cresce anche non solo per le acquisizioni per deposito legale, come dicevo prima, ma cresce anche per tantissime donazioni che noi abbiamo, anche di materiale storico. Abbiamo ricevuto questo luglio un'incisione personale di cantanti lirici che ancora dobbiamo decifrare, sono sia soprani che tenori, in cui sono conservate registrazioni verdiane, di cui non edite. Ma insomma, per farvi capire che le donazioni sono uno degli aspetti più importanti del nostro istituto. Le parti fondamentali della nostra attività sono, come dicevo prima, il servizio al pubblico, la parte della cosiddetta ufficio della tecnologia, dove noi tramutiamo tutti questi 400.000 supporti in dati digitali, che poi vengono forniti naturalmente al pubblico, e la parte tecnica, la parte amministrativa e soprattutto direi anche la parte della tutela, perché abbiamo dei tecnici molto bravi per quanto riguarda la decodifica di come dire, supporti malati, come si dice, che hanno qualche problema di conservazione.
Luisa, questa è per te, ma anche queste trasmissioni diverranno un cofanetto, e quando?
Assolutamente sì, appena possibile.
Bravi, fantastico, questo nuovo ciclo in collaborazione con l'ICSA,
è difficilissimo, lo so.
Come immaginate, per noi non vedenti l'audio è importante come e più che per gli altri. Allora avanti così, avanti tutta, era Jerry. Perché la storia della canzone solo fino al 1960, arrivate ai giorni nostri, sarà magnifico. Gianluigi, questa è una proposta.
Questo però mette il dito in una piaga. Attenzione, che è una cosa. Perché negli anni 60, noi stiamo vedendo, anche se in maniera molto sintetica, adesso però quello che possiamo fare. Però insomma, negli anni 60 noi perdiamo un po' lo scettro. Mm. Finisce. È una storia italiana che e l'asse si sposta in area angloamericana per le ragioni che sappiamo.
Certo. Beh, però c'è tutto il cantautorato, come lo
chiamano. Ma il cantautorato poi diventa di nicchia. Sì, sì, no, non c'è dubbio. Ci sono, non dico che non ci siano delle grandi personalità, su questo no. Però, come dire, in questa fase qui è un po' quello che diceva all'inizio. Tanto, per esempio, aggiungere solo sulla lettura delle donne, letture femminili, diciamo. Ma dobbiamo considerare quel concetto che è stato all'inizio. Era un'industria culturale. Non c'era la lettura, la musica, era tutto collegato. Quando si sceglievano le cosiddette linee editoriali, ed è un aspetto che è perfettamente contemporaneo, perché poi non è mica tanto cambiato oggi, si scelgono delle linee che andavano bene per tutti i prodotti di consumo, dalla lettura di rango, diciamo, perché poi il dannunzianesimo che diceva Gioacchino poi alla fine diventa la canzone feuilleton di Gil, di Armando Gil, o le vipere varie, insomma.
Miniera.
Esatto, le miniere, le scintille e quant'altro. Quindi dobbiamo sempre considerare in una forma tutta inglobata, tutta insieme, sì. Erano linee editoriali.
Salve, volevo complimentarmi per questo nuovo ciclo di programmi radiofonici, lo trovo interessante e ricco di offerte allettanti, grazie e complimenti davvero, Luana. Vi sono raccolte di brani particolari o comunque come si può accedere al vostro materiale? Lo si mette in vendita come fa la RAI, Giulio?
No,
no,
esattamente no. Noi anzi siamo per servire funzione pubblica, quindi se posso dare un consiglio, ci sono delle antologie, ne cito una ma perché è doveroso farla, che si chiama Il Fonografo Italiano. Al Fonografo Italiano penso che è stata un'opera di Pachito del Bosco, e poi ci ha lavorato anche Gregoretti, se non sbaglio.
Sì,
no? Perché Il Fonografo Italiano è una, come dire, una sorgente ricchissima di documenti già organizzati, che è molto semplice trovare da noi, è gratuito, non vendiamo niente. Però, ad esempio, una cosa importante è dire questo. Molti possono gradire per motivi di studio, purché non siano motivi di tipo economico, cioè ci devono fare altre, cambia la solfa, possono richiedere delle copie, questo sì, i prezzi sono semplicemente sono molto bassi, ma sono perché non potremmo, con questi chiari di luna poi lo diciamo così, ma insomma, per rifonderci un poco del lavoro e dei supporti che noi regaliamo. Ma.
Allora, l'ultima da parte di Erika. Solo per dire grazie per queste trasmissioni sempre più belle ed interessanti. Ora si parla anche di storia e musica, di propaganda. Grazie, saluti a tutti. Ce ne sono altre, ma chiaramente avete
risposto.
Io, se posso chiedere, vorrei fare un ringraziamento. Senz'altro, oltre che a voi per l'ospitalità e per la piacevolezza delle nostre chiacchierate, che mi piacciono molto. Ma volevo anche riconoscere che lavorare con un patrimonio di 400.000 supporti non si può fare da soli. E allora volevo dare, come dire, un ringraziamento a chi mi supporta in queste ricerche. E in primis alla Lucia Maglioni, che è una conoscitrice incredibile delle nostre collezioni e, come dire, attraverso la quale possiamo fare degli itinerari veramente incredibili. Stiamo preparando con lei adesso un itinerario per il bicentenario verdiano ed è una cosa interessantissima. Poi per la parte delle voci storiche, il nostro rappresentante delle voci storiche, un altro di cui do il nome, che i nostri ascoltatori possono chiamare, perché poi sono tutti a disposizione sul nostro sito www.icbsa.it, troveranno tutti gli indirizzi mail a cui potersi rivolgere, e il responsabile delle voci storiche è Piero Cavallari, quindi Lucia Maglioni, Piero Cavallari, e per la parte organizzativa la Bianca Maria Zaccheo. Grazie.
Grazie al dottor Pistacchi e al professor Lanotte per essere stati con noi oggi.
Grazie
e
a voi.
Diamo
grazie
a voi appuntamento anche al prossimo incontro. Di cosa parleremo? Possiamo anticipare qualcosa?
Il prossimo incontro l'abbiamo chiamato Il Quarto Fronte, come titolo di una pubblicazione di un libro che ho pubblicato sull'argomento, e si occupa della musica e della radio, cioè del ruolo della canzone nella propaganda radiofonica dell'Italia liberata dagli alleati, cioè le radio ripristinate dagli alleati, da Radio Palermo fino a Firenze, fra 43 e 45, insomma. E quindi è un aspetto interessante perché si ripercorre il tragitto compiuto dal percorso di liberazione dagli angloamericani, ma non dal punto di vista politico-militare, ma proprio di quello della propaganda radiofonica e soprattutto della musica leggera.
Come i nostri ascoltatori possono constatare, è un altro percorso davvero affascinante. E allora noi vi ringraziamo per il momento e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Va bene, grazie.
Ora mandiamo un brano musicale e subito dopo il nostro focus.
I let it fall. My hands, they were strong.
Eccoci di nuovo in studio, è tornata con noi la professoressa Elisabetta Borgia. A lei la parola.
Sì, un percorso piacevolissimo, veramente io sono rimasta in ascolto, tante cose che non sapevo, da Luigi Fortebraccio, in questo clima autarchico, le notizie sul tango, la poesia di Trilussa che mi è piaciuta tantissimo, il Papa e il tango. Dalla pronuncia dei grandi con questo modo di scandire l'italiano al modo stesso con cui i cantanti poi pronunciavano le parole con questo un po' approccio melodrammatico anche, no? Il canetto con questa N scandita un po' come si sente nell'opera oggi, viene al cerò, queste cose. È stato molto divertente, piacevole, interessante e hanno saputo davvero approfondire poi ogni tema in maniera piacevolissima. Adesso passiamo a parlare appunto del Museo Nazionale, il Museo Archeologico Nazionale di Ancona, che è uno dei più importanti musei archeologici d'Italia e sono contenta un po' di partire sempre insomma da quello che è il quadro, da quello che è la cornice, il contenitore di questi percorsi poi che vogliono essere accessibili per un pubblico sempre più ampio. L'occasione per approfondire la conoscenza anche della storia di regioni e delle popolazioni che vi abitarono, in particolare oggi parleremo delle Marche e quindi forse sapremo anche qualcosa di più sugli abitanti che hanno lasciato tracce nei nomi stessi delle città da Ascoli Piceno a Senigallia, quindi forse accenneremo ai Piceni, all'antico popolo dei Piceni e dei Galli.
Vuole presentare il nostro ospite, anzi la nostra ospite?
Sì, dovrebbe essere già in linea la dottoressa Nicoletta Frappiccini, archeologa e responsabile del servizio educativo della Sovrintendenza Archeologica delle Marche.
Buonasera dottoressa.
Buonasera. Buonasera.
Benvenuta tra noi in primo luogo.
Grazie.
Dottoressa, che cosa espone di fatto il Museo Archeologico Nazionale delle Marche?
Archeologico Nazionale delle Marche, che è ospitato tra l'altro nella sede prestigiosa del Cinquecentesco Palazzo Ferretti, espone una collezione molto ricca, molto consistente di reperti archeologici che provengono da tutto il territorio della regione Marche, e una collezione di reperti che vanno dalla preistoria all'età picena. Ed è in corso di allestimento anche la sezione di età romana e presto sarà inaugurata la sala proprio dedicata ad Ancona romana. E poi addirittura avremo una futura sezione alto medievale, quindi un museo molto grande e molto ricco.
E a chi è rivolto il percorso tattile ArcheoTouch e soprattutto come si articola?
Fa parte di un progetto che è rivolto sia ai visitatori non vedenti, però anche aperto ai visitatori che hanno disabilità psicofisiche. È un percorso tattile che prevede visite tematiche guidate dal personale del museo e che sono poi anche arricchite dai laboratori e sono state proprio ideate per consentire l'accessibilità più ampia a questo museo che è molto grande, anche molto complesso e di tutte le sue collezioni. Questo progetto perciò parte dalla preistoria naturalmente e si possono manipolare vari strumenti litici originali, strumenti in selce che comprendono grattatoi, punte di freccia, lame e su questi poi si fanno dei laboratori anche confrontando questi strumenti antichi con gli utensili anche moderni per capirne meglio anche il funzionamento. E poi si può toccare ad esempio un'autentica macina neolitica che serviva per triturare i cereali e si può anche fare questa esperienza proprio con un macinello di triturarli, di macinare davvero grano e orzo. E poi c'è il secondo percorso che invece riguarda i piceni, con una particolare attenzione alla moda nel Piceno antico, perché mettiamo a disposizione del pubblico alcuni gioielli femminili, anche originali, e poi abbiamo anche molte riproduzioni di figure, di pendagli, di pettorali che erano tipici delle dame picene. E poi abbiamo la ricostruzione di un telaio verticale che serviva per realizzare i tessuti e di un telaio a tavolette che invece serviva per fare i bordi dei tessuti, degli abiti dei piceni, e quindi ricostruiti direi in maniera filologicamente attenta e corretta, per cui è un percorso così che introduce a questi temi. E poi c'è anche la possibilità di toccare delle stoffe realizzate seguendo le trame antiche, ricostruite anche queste con grande attenzione e in maniera filologica. E accanto a questo percorso sulla moda femminile, diciamo, c'è anche la possibilità di illustrare il mondo maschile dei guerrieri piceni attraverso molte riproduzioni di armi, rasoi e oggetti maschili che abbiamo al museo.
Ma posso chiedere qualcosa, forse anche per gli ascoltatori, qualcosa di più sui piceni, chi erano, in che periodo hanno abitato questa regione?
I piceni hanno abitato nella nostra regione, nelle Marche, nella popolazione italica, diciamo che precedente alla romanizzazione che è avvenuta all'inizio del III secolo avanti Cristo, con la sottomissione prima dell'Ager Gallicus dopo la battaglia del Sentino del 295 e poi con la presa di Ascoli Piceno del 268 avanti Cristo. Però fino a quel periodo abitavano nella nostra regione, grosso modo, diciamo quella attuale, abitavano dal IX secolo avanti Cristo i Piceni. Noi conosciamo soprattutto attraverso lo studio delle molte necropoli che il nostro territorio ha restituito e poi recentemente anche grazie al rinvenimento di qualche abitato, che però insomma è molto più raro da trovare, perché molto spesso le città antiche, sulle città antiche insistono poi le nostre attuali città moderne. Ed era una popolazione in parte guerriera, ma anche con una vocazione ai commerci, perché la nostra regione è dominata naturalmente lungo la costa dalla presenza dell'Adriatico, e quindi era un popolo molto dedito sia ai commerci, ai rapporti soprattutto con l'Oriente e quindi con la Grecia. E ricordo la grande necropoli di Numana Sirolo, da cui proviene una grande quantità di ceramiche attiche che possono essere, che sono esposte al museo, c'è cioè il salone, uno dei saloni più belli di Palazzo Ferretti, che proprio è dedicato alla ceramica attica da Numana Sirolo, che è di straordinario pregio e di straordinario interesse.
Vi sono ulteriori percorsi del museo fruibili da persone non vedenti e ipovedenti?
Sì, abbiamo sia che è rivolto soprattutto all'esplorazione tattile della scultura che è in mostra esposta al museo, in mostra al museo. Diciamo che la sezione non è ancora aperta, però ci sono alcune importanti sculture che si possono già vedere, come per esempio una delle più importanti è sicuramente la testa di Augusto Capite Velato, che poi tra pochi giorni sarà anche esposta a Roma, perché diciamo, è in trasferta alla mostra che si inaugura proprio dopodomani alle Scuderie del Quirinale, la mostra su Augusto. Ed è un reperto talmente importante che è contrassegnato dal numero uno nell'inventario del nostro museo e può essere appunto esplorato dai non vedenti, in particolare esclusivamente direi, perché il loro tocco, lo sappiamo, è estremamente rispettoso anche di queste sculture così delicate ed è una statua molto importante. E poi per esempio un altro reperto molto interessante da esplorare attraverso così la le mani e da capire in questo senso è il sarcofago con un alto rilievo che rappresenta il mito di Medea, che è molto complesso e che però è molto interessante e sul quale appunto abbiamo fatto diversi percorsi di questo genere. E poi sono anche fruibili delle sculture di arte contemporanea che sono realizzate da giovani artisti che hanno vinto il premio intitolato Edgardo Mannucci, che è uno scultore del Novecento marchigiano e che sono stati gentilmente concessi in prestito al museo da gli organizzatori di questo premio ormai ventennale, che sono il Rotary Club Alta Vallesina Grotte Fra Sassi e il Comune di Arcevia e che ci aiutano a imbastire poi un dialogo piuttosto interessante, anche inedito, tra l'arte antica e l'arte contemporanea.
Dottoressa, com'è possibile prenotare le visite?
Allora, le visite si possono concordare telefonicamente chiamando il museo al numero 071 202 602.
Vogliamo ripetere il numero? 071 202 602. Perfetto, noi la ringraziamo per essere stata con noi oggi e speriamo di avere l'opportunità ancora di tornare a parlare di altre iniziative poste in essere dal vostro museo.
Io vi ringrazio, è stato un piacere anche per me e sicuramente faremo anche nuove proposte, perché il nostro museo è particolarmente attento e anche sensibile a questo tipo di attività che riteniamo molto importanti.
Grazie infinite, buona serata. Grazie. E buon lavoro.
Grazie a lei, grazie.
A presto. Elisabetta Borgia.
Sì.
Siamo a conclusione di questa puntata.
Sì, una puntata interessante, come certamente saranno anche le prossime, in cui riprenderemo il tema della storia nella canzone italiana. E che dire più, sempre grazie agli ascoltatori per i suggerimenti, le domande e la partecipazione. E grazie da parte mia a tutto lo staff, come si dice in questi casi, dell'Unione.
Noi ringraziamo lei per il lavoro che come sempre svolge in nostro favore, naturalmente i nostri ospiti, il dottor Massimo Pistacchi e il professor Gioacchino Lanotte. Grazie a Francesco Piscitiello in redazione, a Mariolina Lombardi e grazie al nostro regista Giacomo Elmi. Una buona serata a tutti e a presto.
Buonasera.